Good news, boppers. The big alert has been called off. It turns out that the early reports were wrong. All wrong. Sorry about that. I guess the only thing we can do is play you a song.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio, di e con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith ed Air Director. Buon ascolto!
Buonasera, è molto frizzante.
Benvenuti.
Scusate, buonasera e benvenuti alla puntata numero 42 del Bar Traum Fabrik. Non sono Simone Smith, come avete indovinato, ma sono in realtà...
Non lo so,
Sono Hans.
Sono Hans. Ti sento convintissimo,
sono un po' incerto. Comunque eccoci qua alla puntata, dicevamo, 42 del bar. Non ho molto da dire perché l'intro doveva fare Simone Smith, quindi si era preparato lui e io no. Quindi chiedo immediatamente di dare le nostre coordinate al nostro direttore.
Chi me lo dice? Devi dire
chi ve lo dice? Chi
mi dà quella roba?
E chi ve lo dice?
Il nostro Harry. Comunque allora, no, il nostro Smith dovrebbe arrivare, ci hanno
comunque,
informato.
Comunque, notate che è insostituibile Smith.
No, sì, ma adesso sta correndo verso di noi, ma proprio fisicamente, quando, non con la macchina, proprio correndo.
Uno quando dice che c'è, dice, ma fa il cialtrone, fai cose, ma se non c'è...
Poi è una colonna, tutto. Allora, le coordinate ormai le sapete a memoria, Bar Traum Fabrik, basta scriverlo su Facebook per vedere una pagina con ben 564 mi piace, mi stupisco ogni volta di questa popolarità, guardate, è incredibile. E tra l'altro vi postiamo di continuo un sacco di roba che non vi diciamo in trasmissione proprio per invogliarvi, compreso il link per la nostra diretta video che oggi con una nuova telecamera è meravigliosa, io lo direi.
Eccezionale, ravvicinatissimo. Quindi su collegatevi, il popcorn.
Certo, collegatevi su Radiofonica e cliccate diretta video. Su Twitter ci trovate dopo l'hashtag Bar Traum Fabrik e poi potete scriverci a bartraumfabrik@gmail.com. E quindi, caro Lupus, di che parliamo?
Caro direttore, parliamo dei film della settimana innanzitutto, che sono Mia Madre, attesissimo nuovo film di Nanni Moretti, in programmazione in ben due cinema cittadini, non contando i multisala, cioè allo Zenith e al Postmodernissimo. Poi parliamo di Figlio di Nessuno, ovvero Nici Iedete, purtroppo non abbiamo Smith con la sua pronuncia impeccabile delle lingue straniere, bellissimo film visto a Venezia 71 lo scorso settembre, di cui parlammo già a suo tempo in La Sera Leoni, sempre al Postmodernissimo. Poi parliamo di Citizen 4, un film che vedrete nell'ambito del Festival del Giornalismo domani, credo, ma poi tanto ve lo dirà in agenda il nostro Hans a fine puntata, un film che racconta la storia di Edward Snowden. Non aggiungiamo altro, tanto sapete chi è, se non lo sapete restate con noi, lo saprete. E poi parleremo di un libro che uscirà a breve per il centenario della nascita di Orson Welles. Ci sarà la nostra rubrica di genere, curata da un gradito ritorno, da una gradita conferma, anzi, perché non se n'è mai andato. Daniele Pampanelli, bravo. Benvenuto.
Grazie.
Tra di noi.
Ma non sei proprio mai andato dallo studio.
Mai andato dallo studio.
Qui,
ci passa le notti.
Si vede?
E poi, ragazzi, incredibilmente, questa sera abbiamo un ospite che non è mai venuto. Una di quelle cose che succedono raramente.
Non è un alieno?
Non è un alieno. Diamo il benvenuto a Valentina Scarponi di Perugia Today. Ciao. Benvenuta.
Grazie.
Un applauso. Un incoraggiamento, perché non sai in cosa si è andata a cacciare.
Un applauso soprattutto per il fatto che per una volta il Traum Fabrik non è il solito campo di fave.
Esatto, esattamente. E niente, a questo punto... Aggiungiamo un grande per ringraziare la presenza. Speriamo che non parli troppo male di noi dopo questa terribile esperienza. Ma invece, non essendoci Simone Smith, chi ci vuole raccontare com'è andato il box office questa
settimana? Un volontario.
Daniele, hai voglia?
Tanto tu lo sai com'è andato.
Certamente, no? Escludendo il mostro. Io cercherò di sbagliare qualsiasi pronuncia.
Cioè, vai a memoria. Hai a memoria.
Sbaglia pronuncia di escludendo.
Escludendo il mostro Fast and Furious 7. Che arriva quasi a 15 milioni nella seconda settimana di programmazione, probabilmente imperverserà ancora a lungo. Al secondo posto della classifica in casi totali dei film in sala c'è L'Ultimo Lupo con 2,8 milioni, seguito da Home e La Famiglia Belier con 2 milioni.
Daniele, scusa.
Non ti sento convintissimo però, eh?
Ma non lo sono.
Più
il filmone di Macchine di Menare, primo anche nella top 10 degli incassi della serata di ieri, seguito dalla nuova uscita Mia Madre di Nanni Moretti. Con un discreto incasso, 100.000 euro, e una media schermo di 250. Terzo posto, la commedia Se Dio vuole, acclamato esordio di Edoardo Falcone con Marco Giallino.
Scusa, Marco?
Marco Giallini e Alessandro Gasman.
Giallino chi è?
Giallino. Ah, ho detto Giallino.
Ha detto Giallino, ma va bene lo stesso, dai.
Vai, oh, cazzo.
Non sei del mestiere come noi.
Marco Simone e Alessandro Gasman.
Guarda un po'.
È arrivato un grandissimo Andrea Fioravanti.
È arrivato Andrea Fioravanti, grazie, benvenuto. Ha portato anche delle cose.
Era qui al supermercato qui fuori, ha detto quasi quasi. Dopo la spesa.
Le patatine le mangi? No, solo hamburger. Perché lei non mangia i popcorn. Hai portato del vino, della vodka, qualcosa, no?
Delle Bex.
Si può dire.
Per chiudere, se Dio vuole, quindi con Di Falcone, con Giallini e Gasman. Dove lo troviamo? Al Sant'Angelo fino a mercoledì prossimo.
Sei andato molto bene.
Molto bene. Anzi,
ho
sei
sudato
un grande.
Tantissimo.
Scusate, cosa sta succedendo? Vedo papà.
Non c'è Smith. Comunque, dovremmo avere in linea dal postmodernissimo, dal momento che lì si tiene in questo momento, in questi giorni, il Perso Film Festival for International Journalism Fest. È una cosa
Diciamo che l'International Journalism Fest si vanta di avere al suo interno la cosa più figa,
esatto,
che tutti vanno a vedere, ovvero una rassegna del Perso, e di cui abbiamo parlato poi
un paio di settimane fa. Marco Cassoli, che ci era venuto a trovare 2 settimane fa, è qui al telefono con noi, crediamo, vero Marco? Ci sei? Dici di sì.
Vero, ci sono.
Benvenuto, con la tua voce radiofonicissima. Grandissimo il director che ha fatto la soletta. Allora, che cosa ci dici? Come sta andando e che cosa possono ancora recuperare gli spettatori che ci stanno seguendo prima che finisca questo appuntamento?
Allora, sta andando benissimo, nel senso che abbiamo fatto 2 serate di proiezione con sala piena, tutte e 2 le sere, ieri sera la prima sera c'era Simon Close, ieri sera i corti dedicati all'Aquila, con la colazione di cinema dell'Aquila, sala con gente in piedi, momenti anche emozionanti con gli allievi dell'Aquila che hanno presentato i loro lavori. Che cosa recuperare? Tantissime cose, nel senso che abbiamo fatto 2 giorni su 5, quindi ne mancano ancora 3.
Beh, però lo sai che stasera chi ci sta ascoltando,
avete ancora 3/5 di possibilità.
2/5 e mezzo, via. Mezzo festival.
Allora, intanto continua al CERP, Centro Espositivo Rocca Paolina, la mostra L'Aquila, frammenti di memoria.
Molto bella, consigliatissima.
E ci ritrovate anche tutti i video dell'Aquila. Dopodiché stasera e domani sera abbiamo l'ospite centrale della nostra rassegna, Joshua Oppenheimer, e trasmetteremo e proietteremo i 2 film che in questi anni hanno spopolato in giro per i festival del mondo, vincendo una quantità abbastanza consistente di premi, The Act of Killing, che andrà stasera nella versione Director's Cut, quindi preparatevi bene, portate la copertina perché sono 2 ore e 40, magari alla fine del film vi viene pure freddo.
Belle pesanti, eh? In tutti i sensi, dico.
Esattamente. E poi domani sera concludiamo la parte Oppenheimer con The Act of Killing e The Look of Silence, e avremo lui in collegamento Skype o FaceTime, a seconda di quale dei 2 funziona.
Siccome di quale dei 2 sponsor offrirà più soldi per ospitare il collegamento.
Stiamo parlando con Apple per sentire quanto scuse.
Esatto. E poi vediamo, e Microsoft, vediamo
cosa ci colleghiamo.
Perfetto. Stai dicendo altro?
No, per concludere poi in mezzo a queste cose inizia anche l'omaggio a Francesco Rosi, recentemente scomparso, maestro del cinema d'inchiesta in Italia. Domani pomeriggio alle 18.30 proiezione del cineasta Il Labirinto, il documentario dedicato a Rosi con regia di Roberto Andò, commissionato dalla RAI. Domenica pomeriggio alle ore 16, proiezione non più come previsto del caso Mattei, ma di Le mani sulla città. Un problema tecnico ci ha permesso di passare da un film a un film ancora più bello. E quindi...
Ma noi abbiamo già aggiornato l'agenda cittadina.
Perfetto, fantastici. Quindi Le mani sulla città e incontro con Roberto Andò, che è stato suo assistente e amico per molti anni. Stefano Rulli e Mario Balsamo.
Perfetto, ti ringraziamo tantissimo e allora buon proseguimento, in bocca al lupo per il resto del festival, che ci pare di capire che sta andando benissimo.
Sì? Quando appena finisce la trasmissione
di corsa
corriamo, lì. Corriamo.
Ciao, grazie. Alla prossima. Ciao. E a questo punto direi che cominciamo con la musica serenamente, visto che la musica, poi tra l'altro tra poco parliamo di Nanni Moretti, la musica questa settimana è tutta morettiana, più o meno. Vero? È un omaggio, che dici?
No, nessuna scena, così è un omaggio
non a Bertolucci. E Moretti, ve lo ricordate che qualche anno fa girava per la città col Vespino, ondeggiava, ballava, non so se lo ricordate, no? Per le vie, faceva così con le mani e c'era sotto una musica. Ecco, la musica era esattamente questa e noi torniamo tra poco.
Song geht es weiter mit der Bautraumfabrik.
Se non si fosse capito, il titolo era Batonga, l'ha detto tipo un milione di volte. Angélique Guijot, che era parte della colonna sonora di Caro Diario, giusto? Anche quello l'hanno riconosciuto tutti i nostri ascoltatori. E adesso, dato che abbiamo anticipato che parleremo un po' di Nanni e del suo nuovissimo film, tra l'altro in ben due sale qui a Perugia, oltre quelle magari fuori città, molta richiesta, molta attesa, e magari qualcuno di noi l'ha pure visto, giusto Lupus? Quindi direi
sì.
Che...
Oh, è arrivato Smith!
Lui aspettava cosa, io ho detto, qualcuno l'ha visto...
Ciao.
E Smith l'ha visto, perché io sono testimone che è andato al cinema.
Ha fatto tardi perché si è fatto la doccia, mi sa, che lo vedo tutto non è venuto vestito.
Che puntata è questa?
Questa è la puntata. Buonasera a tutti e benvenuti al Bar tra Fabrica, la puntata XXY.
È la puntata più difficile.
In assoluto.
Allora, stavamo chiedendo chi è che ha visto mia madre.
L'ha visto Lupus Yonderboy, Hans Delbruck e non so, tu l'hai visto
subito con la prima battuta della serata.
La nostra ospite non l'ha vista, abbiamo visto solo io e tu neanche
sì,
l'hai.
Sì, no, io l'ho visto.
Oh, anche Smith.
Ma che bellezza.
Fantastico. Allora, visto che non hai detto una parola finora, ci vuoi dire di cosa parla questo film?
Prego, iniziate voi, iniziamo io noi. Finisco di sistemare le cose.
Allora, il film semplicemente...
Ti metti comoda?
Si mette comoda. Racconta un'esperienza personale di Nanni Moretti, poi chiaramente questo è uno spunto, ma insomma racconta la sua esperienza con la scomparsa della madre, avvenuta pare durante il montaggio di Abemus Papam del suo film precedente. Infatti, pensandoci bene, forse quella volta Andrea, che era un po' nervosetto con te, sì, forse perché c'aveva un momentaccio. No, scherzi a parte.
Posso fare una domanda? No. Sapete se torna Nanni Moretti?
Non lo sappiamo, non lo sappiamo.
In Umbria no.
Comunque, insomma, in realtà il protagonista del film non è Nanni Moretti, bensì è Margherita Bui, che interpreta una regista che sta girando un film. Nel frattempo ha la madre ricoverata e probabilmente ricoverata per senza molte speranze di guarigione. Comincio a dire una cosa io e poi vi lancio, insomma, questa cosa. A me quello che prima di tutto ho trovato peculiare rispetto ai suoi film già visti, come diceva l'altra volta il professore, sì, c'è un canovaccio standard, però questa volta la particolarità è innanzitutto che Moretti non solo non interpreta, cioè fa interpretare il suo personaggio a qualcun altro, come è già successo altre volte, lo fa interpretare a una donna, lo fa interpretare a Margherita Bui. Lui fa un ruolo marginale nel film, cioè un ruolo secondario, e la cosa bella è che Moretti non interpreta il solito Moretti, Margherita Bui non interpreta la solita Margherita Bui, ma soprattutto non è che si sono scambiati i ruoli. Margherita Bui non fa, diciamo, in persona Moretti, ma non con i soliti manierismi eccessivi, eccetera. E secondo me lo fa molto bene, diciamo. Non è, a volte Margherita Bui può risultare un po', no, sopra le righe, un po'.
Io mi ricordo una bellissima intervento del professore riguardo al genere delle attrici italiane.
Esatto, bravo. Ecco, in questo caso queste cose non si percepiscono. Io aggiungo da parte mia che l'ho trovato molto universale questo film, perché proprio partendo da una considerazione personale, purtroppo avendo avuto un'esperienza analoga, chiaramente un film del genere ti tocca particolarmente, ma mi sono fermato a riflettere e ho pensato che effettivamente lui mette in scena quelli che sono un po' le situazioni in cui si trova, insomma, una persona in queste circostanze in maniera universale, basandomi sulla mia esperienza e su quella di altri anche che ho visto da vicino. Lui fa questa cosa, ci riesce molto bene, perché poi sì, il film, uno che come lui fa cinema lo fa anche per autoanalisi, ma se non va oltre questo è fine a se stessa la cosa. Hans, che ne dici?
Io sono molto d'accordo con te in quasi tutto.
Dico
che il personaggio di Margherita Bui, in realtà secondo me è veramente molto molto simile al Moretti classico, soprattutto quando sta girando il film, cioè il modo di parlare, di porsi. Quello che mi è piaciuto molto è che accanto a questo modo un po' alleniano di fare un film, cioè Allen fa dei film in cui lui non c'è, ma in cui molto spesso i personaggi sono un suo alter ego. Pensiamo a Owen Wilson in
tutti i film degli ultimi anni,
in Paris, grazie.
Sì, sì, sì.
O a Pallottole su Broadway, John Cusack, ad esempio.
Basta, celebrity.
Esatto.
Celebrity
con
Kenneth Branagh.
Scusate. Qui si chiama Branagh.
Qui in realtà secondo me lui fa un passo in più, nel senso che affianca al personaggio Moretti alter ego la sua presenza fisica, che è quella di un Moretti vero, che però recita il ruolo di un personaggio che non esiste in qualche modo. Quindi in realtà mette insieme queste due cose e mi ha colpito molto. L'altra cosa che ci tengo a sottolineare invece è che, cioè, che ho trovato nel film, che mi è piaciuto molto, è che è un film incredibilmente, incredibilmente personale, molto intimo, ma intimo non nel personale, cioè tutti i film di Moretti lo sono, no? C'è chi dice che i film di Moretti sarebbero belli se Moretti non ci fosse, alcuni lo dicono, io che amo Moretti dico il contrario.
Chi era che aveva detto togli di mezzo?
Monicè.
Ma l'ha detto Di Norisi,
ha ragione Valentina,
di
bravo.
Moretti, cioè a volte mi viene la tentazione di dire a Moretti spostati e fammi vedere il film.
Esattamente.
Pensate che è la stessa cosa che ha sempre detto
1-0 per Valentina.
Sempre
detto Smith, ha sempre sostenuto questa cosa senza sapere che lo dicevano illustri maestri.
Parli in terza persona come Ansel Brook.
Io non ci parlo mai, soltanto quando sono allo specchio.
Come Max Biaggi.
In questo caso invece vale il discorso, ed è la frase chiave del film, forse è: voglio vedere l'attore accanto al personaggio, cosa che la regista dice continuamente all'incredibile John Turturro, non sa neanche lei cosa voglio dire.
Posso aggiungere una piccola cosa? No, poi ti faccio, è solo perché si allaccia a quello che hai detto. Io sono perfettamente d'accordo sulla cosa che hai detto circa diciamo il personaggio affiancato, cioè. Però sai in cosa è diverso il personaggio di Moretti interpretato da Labui? Perché ho detto che non è il solito personaggio di Moretti, perché per la prima volta non abbiamo più di fronte il solito personaggio dogmatico del Michele Apicella dei tempi d'oro, ma c'è una forte messa in discussione, una forte autocritica.
Però mi sono limitato a dire quando soprattutto fa la regista, cioè quando
fa
il suo mestiere, e lì è proprio Moretti purissimo.
Sì.
Poi in realtà Margherita Bui e Nanni Moretti si fondono nella lato tragico del film. Sono come la stessa persona sdoppiata, quella con i dubbi e quella un po'
più per la prima volta. Esatto, per la prima volta però c'è questa cosa. Lui
aggiungo solo una cosa,
Smith voleva dire,
ti dico che Moretti fa Margherita Bui è il suo alter ego eccetera, ma perché il ruolo chiave, il ruolo fumettistico è delegato a John Turturro, tutto il personaggio morettiano, sempre un po' sopra le righe, le battute anche traccianti,
il lato comico
ironico, grottesco, viene appaltato a John Turturro, che in questo interpreta benissimo
morettiano la linea comica. Sì, è vero, questa cosa Andrea volevi dire qualcosa.
Secondo me in questo periodo storico della carriera, della biografia di Moretti, ci dovevamo aspettare il film della maturità. Io il film non l'ho visto soltanto i primi 20 minuti. L'impressione che ho avuto è che dopo Abemus Papam, Moretti abbia, con Abemus Papam, Moretti abbia proprio abbia iniziato quel sentiero di film della maturità. Sono convinto che da adesso Moretti possa regalarci altre emozioni, altre sensazioni, altre cose, perché si è chiuso un ciclo di Moretti precedentemente ad Abemus Papam, e io vedendo questo film ho potuto notare che ci sono delle tracce addirittura di Bianca. Lui non rinnega assolutamente il suo cinema precedente,
è solo evoluto in una direzione,
assolutamente ha una nuova sensibilità, soprattutto molto meno severa, molto meno rigida, molto meno rigorosa, ma aperta ad una molteplicità che in precedenza era assolutamente impossibile.
Si dimostra che non è un cretino ancorato a un
c'era spesso la sensazione andando a vedere i film di Moretti, e anche qui fino a ieri ho notato che il pubblico in sala era come se avesse un quaderno per prendere appunti.
Beh, il prof la scorsa volta aveva appunto
per segnare, spuntare i vari passaggi, per segnare questo è un riferimento colto, questo altrettanto. Invece in questo caso Moretti dice: io smetto di essere Moretti o quello che voi conoscevate, se volessi ancora vi farei vedere qualche passaggio allegorico, manieristico, che
Simone,
lo posso giocare.
Simone, questo l'ha fatta già con Abemus Papam.
Esatto. Però vi dico, spettatori, godetevi il film, godetevi l'emozione, fatevi travolgere, fatevi prendere da questo film, vi piace, non vi piace, però basta con i giochi, letterari cinematografici che Moretti è in grado di mettere.
Volevo sottolineare questa cosa che ha detto lui, perché ho letto una dichiarazione dello stesso Moretti su questa sceneggiatura, dove dice che secondo lui sogno, immaginazione, preoccupazioni, pensieri, ricordi allo stesso momento e con la stessa urgenza coesistono in questo film. Quindi credo che sia un po' quello che dice.
Esattamente, e con il Caimano lui ha chiuso un percorso del suo tratto artistico. Adesso secondo me se ne è aperto un altro, come per Almodovar a un certo punto aveva
lo dichiara nel film dicendo: a un certo punto Margherita rompi un tuo schema.
Esatto, era l'autocritica di cui si parlava prima. Ragazzi, siamo lunghissimi, dobbiamo fermarci, andatelo a vedere perché vale veramente, lo trovate allo Zenith, al Postmodernissimo e anche nei multisala.
una cosa sola, Smith. Questi sono i 7 minuti più belli della storia di Bar Traum Family.
No, adesso esageriamo, ma magari
dedicati a Nanni Moretti poi.
Il meno peggio non dire così, sennò Valentina pensa ma fino adesso che avete fatto, in realtà ce ne sono stati di
meno. Povero Laszlo Kovacs,
povero Laszlo Kovacs. Niente, andiamo in musica. Era questo film molto bello. Ci sentiamo una canzone altrettanto bella di Jarvis Cocker, il cantante dei Pulp, che abbiamo messo l'altra settimana, vedete che link. E questo è il brano portante del film, splendida, Baby's Coming Home. Torniamo tra pochissimo. Outside there's children laughing, the radio plays my favorite song, the sun is shining. Oh, and peace broke out in the world, and no one says a cruel word, and peace is the sweetest sound I've ever heard, and baby's coming back to me, yeah, baby's coming back to me. Back to me. Yeah, baby's coming home. She was just sleeping somewhere. Now she's come back to hold my hand, and we go walking, and the years have all away. Yeah, I remember you like yesterday, and the summer's here, so say goodbye to rain, and baby's coming back to me, yeah, baby's coming back to me.
Bartraumfabrik. Vuk Rusmovic, detto anche Vuk Rusmovic,
detto anche Arsumovic.
Arsumovic è l'autore e regista di Figlio di Nessuno, altra pellicola che potete trovare al Post Mod in questi giorni. Film molto molto interessante di cui ci parlerà.
Vediamo un po'. C'è un cugino, c'è un cugino Vuk Arsumovic, lo sai, si chiama Vuk Arsumijovic, è un fotografo. Detta sta cazzata.
Mamma mia.
Niente.
Ah, sì,
purtroppo possiamo aprire.
Dedicati qualcosa.
Aspetta, apro la porta.
Sì, dedicati qualcosa.
Non ho fatto in tempo.
È ora che ti dedichi qualcosa.
E non c'è un grande.
C'è una batantuono d'esse
a riguardo. Adesso mi viene, credo di averlo nel deck.
No,
d'esse
no, c'è una batantuono. Dannata.
Allora, Figlio di Nessuno è un film che di cui abbiamo parlato a suo tempo da Venezia con il buon Laszlo, perché era in concorso, anzi non in concorso, partecipava alla SIC, la Settimana Internazionale della Critica, e tant'è che di quella competizione ha vinto il premio del pubblico e il premio Fipresci della Federazione della Stampa Internazionale del Cinema. Questo film è ambientato in Jugoslavia, cioè in Serbia, quindi, ma nel 1988, quindi in Jugoslavia, ed è tratto da una storia vera. Parla di, una, di un bambino trovato da dei cacciatori che viene praticamente allevato da, che è stato allevato dai lupi, che ha passato la vita in un bosco, viene trovato in condizioni appunto animalesche e viene mandato in un orfanotrofio di Belgrado. Una storia che è già sentita nella storia, perdonatemi la ripetizione, e sulla quale sono stati, sono stati fatti dei film. Uno è, come ha detto lui, il film di Truffaut, Il ragazzo selvaggio, L'enfant sauvage, ma Valentina prima mi ricordava anche
Il dilemma di
Kaspar Hauser di Werner Herzog.
Invece, siccome questi due passaggi sono molto alti, io ricordo il soprannome del ragazzo in istituto, che era O Lupo.
Esatto.
Gli amici lo chiamavano di una bassezza incommensurabile.
Siamo sempre costretti ad abbassarlo.
Cioè, questo gioco continua. Dunque,
se no perdiamo audience.
Diversamente dal ragazzo selvaggio di Truffaut, però, che era sì, beh, la nostra audience vuole
questo è alto
audience è molto alto,
vuole quello. Diversamente dal ragazzo selvaggio di Truffaut, che raccontava una storia sempre vera, ma della fine del Settecento, e era un po' uno spunto per un dibattito, una dissertazione sull'illuminismo, sullo scontro tra ragione e sensibilità. Qui abbiamo, in realtà è sempre uno spunto, ma uno spunto per parlare della situazione jugoslava di quegli anni, cioè della guerra che portò alla dissoluzione poi della Jugoslavia, cioè dello scontro del 1992. Tant'è che al bambino un elemento che innesca questa cosa è il film parte come una storia abbastanza, sembra fine a se stessa, dopodiché la sua portata allegorica cresce via via e si capisce che va a parare da un'altra parte. Tant'è che il nome di questo ragazzo è Aris, che è un nome musulmano, il nome che gli danno, e viene identificato da dei serbi come bosniaco, lo chiamano sporco musulmano, insomma, a un certo punto, e via via si va verso, c'è un'escalation, sia proprio come c'è stata nella realtà a livello di scontro, c'è anche nella narrazione del film, e si va verso questo aspetto finché appunto lui si trova dopo, diciamo che prima, la prima parte racconta del suo ritorno un po' all'umanità, quindi sta in questo orfanotrofio, conosce dei ragazzi, prima viene un po' maltrattato, poi fa amicizia, cose che Smith ha presente nella sua
tutti i maltrattamenti
nella sua quotidianità, non di maltrattamenti ma di lavorativa, insomma, conosce l'ambiente grazie a un buon educatore come è Simone Smith, peraltro fa dei progressi, insomma. E poi però una volta
non in lingua inglese, però fa
non in lingua inglese ma in giapponese, una volta raggiunta quest'umanità si trova nelle fiamme di questa guerra civile, per cui si trova a dover sparare ai suoi simili, una cosa che un lupo non farebbe, non mi ricordo chi diceva la famosa frase che un lupo non farebbe mai a un lupo quello che un uomo fa un altro uomo, insomma, una cosa
No, è un film che in qualche modo ha delle similitudini con White God, secondo me.
Sì,
nel senso che
la Giulia, benvenuta
Giulia!
Ragazzi, due donne nello studio la stessa sera, non è mai successo.
Chiudete l'internet
andiamo
una
a
sera
casa.
Ce ne sono state tre, è stata
tra l'altro con una miss
con un look fulminante,
assolutamente
fulminante.
Tu l'hai visto a Venezia, ragazzo, quello No One's Child, il figlio di nessuno?
No.
Del ragazzo lupo, no.
Ero sotto pazzesco. Morfina anche se...
Ci avevi il bacio slussato, è vero. E niente, che dire, dicevi qualcosa, Simo? Scusa.
No, messa in relazione tra, insomma, l'umano e l'animale, no? Che in qualche modo è... vengono messi appunto a confronto per stigmatizzare le due condizioni, in qualche modo per rovesciarle. Questo è molto simile.
In questa cosa
credo,
è simile.
White God.
Sì, senza dubbio.
Posso dire una cosa?
Con piacere.
No, io non ho visto il film. No, vabbè, ne hanno parlato tutti, chi l'ha visto.
Non è un requisito fondamentale.
Un grandissimo bene. Chi lo ha visto me lo conferma questa cosa, il fatto che sia un grandissimo film.
Secondo me è un grandissimo film, anche considerando che è un'opera prima, e che è fatto veramente con quattro soldi, che si regge molto sulle spalle di questo ragazzino, che è un attore formidabile, veramente. Il ragazzino avrà 11 anni, a Venezia è stato applaudito, io ho avuto la fortuna di essere in sala mentre c'era la proiezione
con il regista sì, insomma, quella con il regista e il cast. Quindi veramente un film notevole.
E pensare, scusami, vai, che vai. Dal trailer, perlomeno da quello che si, insomma, che si vede, non passa assolutamente che ci sia un messaggio relativo poi alla deflagrazione della Jugoslavia, della
perché
guerra.
Perché quella, come ti ho detto,
mi ero fatto un'idea di un film, appunto, insomma, già visto, se vogliamo, insomma, di un tema bello, interessante, sensibile, ma già trattato mille e una volta. Invece questo aspetto, che poi sfocia nell'aspetto sociale, insomma, della guerra civile, tutto quello che poi accade di lì a qualche anno, sarebbe forse, insomma, se l'avessero messo anche nel trailer, forse poteva dare un valore aggiunto.
Ma nel film, secondo me, no, viene trapelato anche il passaggio dalla storia del bambino alla guerra, e questo viene trapelato attraverso dei piccoli segni, no, come le scarpe da ginnastica che poi diventano anfibi, no? Sono
sì,
piccoli segnali poi alla fine che fanno trapelare che in realtà poi
c'è una costruzione articolata,
in un'altra storia.
Sì, infatti, come dicevo prima, è una cosa che va un po' per volta, che cresce piano piano.
Comunque, l'avete convinto, andrò a vederlo.
Una cosa che mi era venuta in mente a suo tempo vedendolo è che io ci ho trovato una similitudine con un film che tanto bene era sempre, no, non era serbo, ma era comunque slavo, diciamo, e che l'anno prima vinse il premio del pubblico della settimana della critica, cioè quel Class Enemy, capolavoro, vero Giulia?
Bellissimo, però.
Di Rock Bicek, bellissimo. Perché anche lì si parlava.
Era polacco quello di.
No, era sloveno, credo.
Sloveno.
Però anche lì si partiva da una situazione, diciamo, da un microcosmo per parlare di una situazione un pochino più ampia. Si partiva da una classe per parlare di una situazione di tolleranza, di intolleranza in un paese, insomma, di una serie di cose, un po' come anche White God, di cui abbiamo parlato.
Non so se questo film fa lo stesso lavoro di Public Enemy, ma, nemico di classe, non Public, scusate. Ma in quel film davvero si apriva da quella situazione che dici tu, contingente, una problematica universale come quella del suicidio, dei rapporti tra giovani e soprattutto il rapporto tra la vita e la morte nei confronti di quell'età.
Ecco, quindi insomma un altro grande film su quelle linee, andatelo a vedere perché veramente merita. Mentre, direttore, cos'altro
sì,
merita?
Allora, merita sicuramente un altro pezzo tratto sempre dalle soundtrack. Quanti secondi abbiamo? No, pochi, fammi dire due parole del nostro caro Nanni. Questa è da Io sono un autarchico, e è un pezzo di tale Aima Sumac, una
sì, Ima forse,
Aima, non lo so, però una
Imma.
Cantante
Immanuelata.
Sì, negli anni 50 divenne famosissima perché si disse che, anzi, lei si vantava di avere l'estensione maggiore rispetto a tutte le cantanti della storia, e ve la facciamo sentire con questa Bo Mambo.
Traumfabrik, Klappe die zweite.
Hans non rientra, quindi
no, eccomi, sto rientrando, scusami,
stava deglutendo.
Ero incerto sul nome, sul cognome della regista che tu potresti correggere.
Te lo dico io.
Vai, Laura.
Laura Poitras.
Wow.
Si dice così. Ma
non comunque, è Laura.
Questa tizia.
Sì, beh, Laura.
Laura.
Però è Poitras, non Laura. È Poitras.
Scusa. Questa tizia nel 2013 è al lavoro da 2 anni su un film sui sistemi di controllo della NSA, cioè la National Security Agency, ho detto bene?
Sì, pare di sì.
Dopo l'11 settembre, mentre sta lavorando all'idea del film,
scusa,
viene contattata.
Differenze tra CIA e NSA?
Non lo so.
NSA è per la politica CIA... interna.
No, vabbè, la CIA non
è
solo
proprio così. Se guardi
non è solo questo.
Non è proprio così.
La NSA si occupa della signal intelligence, cioè delle intercettazioni dei...
Comunque, invece l'NFL e l'NCAA... l'NBA?
No, ragazzi,
comunque, mentre sta lavorando al progetto, viene contattata da un whistleblower, cioè una gola profonda, che è Citizen Four, cioè Edward Snowden.
Vedo già Smith che pensa a Linda Lovelace, ma non parliamo di questo.
Assolutamente, assolutamente no.
E da qui nasce il documentario, appunto, su Snowden e sul Datagate.
E sul Datagate, sì. Per chi non sapesse di cosa si parla, Edward Snowden era appunto un impiegato di una contractor, cioè di un'azienda, esatto, pagata dalla NSA a cui aveva appaltato parte, insomma, del lavoro. E la cosa incredibile è che lui, come altri informatici, avevano un accesso totale, illimitato, cosa che non hanno i singoli agenti. Ognuno di loro ha un accesso a una fetta, loro avevano accesso a tutto. Lui praticamente ha contattato tramite posta criptata, aveva provato prima a contattare Glenn Greenwald, un giornalista del Guardian, senza successo. Poi riesce a parlare con questa Laura Poitras,
esatto,
e le dice che ha informazioni ha dei dati che dimostrano il controllo sistematico dei cittadini statunitensi da parte di NSA.
Possiamo dire che è questo documentario che è quasi in presa diretta.
Sì, ecco.
Quindi a livello anche di montaggio, di realizzazione, come dire, non è che si fa tanti scrupoli. In realtà io l'ho trovato spettacolare, cioè è un documentario incredibile, perché mentre tu lo vedi e ti rendi conto che sono cose reali quelle che accadono, io ho avuto questa sensazione,
sì,
sembra un film di spionaggio, cioè è una roba pazzesca. E ti fa capire come sarebbe un film di spionaggio nel 2015,
nella realtà,
come dovrebbe essere
la cosa,
ed è pazzesco.
La cosa infatti peculiare rispetto ai film, anche ai documentari, che normalmente i documentari raccontano fatti avvenuti, ricostruiscono, mentre qui è un documentario che racconta una cosa in tempo reale.
Tant'è che io avevo la sensazione cosa accadrà dopo,
esatto,
cioè, non ricordando la storia di Snowden fino in fondo.
Gran parte del film è quell'intervista, poi ci sono in mezzo le immagini di repertorio e altri contributi, però c'è un momento che non sveliamo perché è fondamentale proprio nel film, ma c'è un momento che veramente ti fa accapponare la pelle mentre stanno in questa stanza, cioè tu sei con loro, hai paura con loro per quello che può succedere, perché ecco, non abbiamo detto, lui chiama loro, contatta loro, li fa andare a Hong Kong dove lui
è
andato per sicurezza, insomma,
esatto,
in una stanza di albergo dove viene girata questa intervista.
Ma tra l'altro, secondo me, una cosa sconvolgente rispetto a tanti altri documentari è che è assolutamente diretta a qualsiasi spettatore sulla faccia della terra, cioè, visto che riguarda tutti, e tu queste cose le sai perché è ormai risaputo che sì, ci spiano, leggono cosa cerchiamo su Google, leggono gli SMS, ascoltano le telefonate, però tu vivi normalmente rilassato,
dandolo per scontato.
Diceva, poi quando vedi quel documentario e in realtà ti rendi conto di quanto una cosa del genere, per esempio nel documentario, è meraviglioso, secondo me, quando ti accorgi che da quella stanza poi parte una cosa che esplode a livello mondiale in un attimo.
Anche quella sembra un film, no?
È meraviglioso.
Vedi lui che si guarda in televisione,
si guarda
in televisione e vede che stanno parlando di lui.
In televisione c'è un pezzo in cui si vede, questo si può dire, una piazza... adesso
sì,
non so se fosse Tokyo,
don't spoiler dude,
sì, una sorta
fuori dall'hotel,
però è una
sorta
storia,
di Times Square, è un documentario, quindi diciamo che una persona che ha seguito, però il fatto che una cosa del genere arrivi a una portata così mondiale, così globale, e tu sei dentro quella storia, è assolutamente coinvolto, è un qualcosa di sconvolgente, e assolutamente secondo me il fatto che sia stato premiato per una volta, insomma, uno al di là, non so quali altri erano i documentari in concorso, ma insomma.
E qui ti faccio, una parentesi. Importante. La grandezza del cinema è quella di inglobare dentro se stesso tutto quello che lo circonda. Un documentario diventa cinema in un certo tipo, fatto bene, ma se vogliamo anche un film, la televisione, abbiamo visto Gone Girl, ne abbiamo parlato, un film fatto su un film al cinema fatto su la televisione che diventa ingombrante, questo mostro della televisione che si parla sempre di più, insomma anche attraverso le televisioni, le pay per view e quello che vogliamo, quanto la televisione può creare danni al cinema, può mangiarsi il cinema, e invece no, filosoficamente, metaforicamente è il cinema che si riprende tutto, si riprende il documentario e lo reinventa, si prende un film come Gone Girl, si prende quindi la televisione, i reality, la televisione diciamo di basso profilo quotidiano, e se lo mangia e te lo ripropone dal suo punto di vista, quello ma del cinema.
Stasera Smith, no?
Sta in una forma smagliante.
No, io volevo chiedere, ma tu l'hai visto questo?
No.
Posso dire,
Sto dicendo una cosa. Scusate, se parlare di cose troppo alte, troppo difficili, questa radio di Bambarelli.
Forse che quello che dici tu è esattamente agli altri di quello che rappresenta questo documentario.
Comunque possiamo dire che Citizen Four è un caso, lo ribadisco, di film documentario, che è veramente quasi un film, e siccome non è scritto si dicono cose che sembrano che stiano su un film.
Lui
a un certo punto dice: se mi disegni il bersaglio addosso mi proteggi più che se lo facessi nascondendomi come una fonte.
Sembra una cosa, The Bourne Identity,
ma tipo Le Carré, una cosa così pazzesca.
Comunque, posso dire, scusa, Snowden oggi era ospite al Festival di
Anche se poi era in,
collegamento. Due coordinate
velocissime
da una stanza di Hong Kong. Lui si è trasferito in Russia.
L'hanno spiccato da un pezzo.
Non lo dicevo per dire che sei un coglione, perché dico spesso, cosa che peraltro penso. Scherzi a parte questo, lo dicevo perché un'altra cosa incredibile è che lui ha preso, se n'è andato a Hong Kong senza dire niente alla fidanzata con cui conviveva per non metterla in pericolo, e l'ha rivista dopo circa un anno in Russia, dove lei l'ha raggiunto e si è trasferita, per dire ha portato la cosa.
Anche l'amore è meraviglioso.
I camerieri dell'albergo poi hanno raccontato di scene epiche.
Ed è stato 40 giorni bloccato all'aeroporto di Mosca, tipo Tom Hanks in The Terminal.
Vicenda tra l'altro, cioè, sembra un po' di determina, ma realtà molto complessa anche dal punto di vista.
A proposito dei camerieri dell'albergo, lo sai che cosa ha detto lui appena arrivato al cameriere?
No, ma ho paura di saperlo.
Tu ti spari via un 300.000 e sei nel burro tutta la vacanza.
Capito?
Hai visto che anche The Terminal, ma lo vedi che il cinema si riprende tutto? Ma sarà un caso? Sveglia.
Io volevo dire, per chiudere questa lunga discussione,
stiamo prendendo una deriva
brutta. È assolutamente un film, un documentario che va visto anche da chi non si interessa di questioni informatiche, nonostante sia abbastanza dettagliato
molto dettagliato.
È un documentario che va visto anche da chi non ama i documentari, perché assolutamente è come un film e si guarda benissimo.
Diciamo che
va visto anche da chi, secondo me, vuole vivere un qualcosa di epocale che ancora non ci è arrivato, che ancora non abbiamo capito e che è stato documentato. Solitamente la storia si scrive qualche decina d'anni dopo, se non centinaia. In questo caso la Poitras ha avuto un'occasione, secondo me, più unica che rara, e ha fatto una roba che è forse irripetibile.
Incredibile. Anche con The Square, no? E cioè la storia la raccontiamo col documentario che sembra un film. Ormai il documentario è un film, il film è un documentario.
Bene, ne parlerete fuori onda, siamo lunghissimissimi. Andiamo in musica, sentiamo un pezzone, non tratto da questo film, ma dei Nine Inch Nails di Trent Reznor, come gran parte della musica di questo film, e questa è The Hand That Feeds, Nine Inch Nails. Ci sentiamo tra poco con Orson Welles. Buon ascolto e ballate fortissimo.
stronzo in senso buono.
Fabric.
Che pezzo fantastico. Nel frattempo salutiamo Rossella Biagi, la nostra musa, la nostra musa.
Quella che ha creduto in noi.
il
nostro produttore, il nostro produttore esecutivo.
E che porta a 3 il numero di personaggi di sesso femminile in questa stanza, una cosa credo mai successa.
Poi bellissimo che lui dice personaggi di sesso femminile, cioè è proprio la disabitudine.
È la disabitudine, vero. Cioè, capito? Dire la parola quella, ci vergogniamo un po'.
Diversi, non abbiamo mai visto.
Niente, a questo punto, come avete sentito, Daniele Pambrandi parlava, allora facciamo continuare a parlare un po', perché è il momento della nostra rubrica Degenere, che ha la sua terza puntata, la rubrica rigorosamente aperiodica. E che cosa, di che cosa ci parli questa sera?
Pambrandi sarà la più bella, peraltro.
Beh, sicuramente sì.
Allora, comincia già ansia.
Già mi mette l'ansia.
Scusa, ma...
Allora, no, io avrei voluto parlare... Il ballottaggio è stato fra John Carpenter, un regista che amo moltissimo, e il Brat Pack. E alla fine abbiamo deciso per il Brat Pack, chiaramente due temi da ultra quarantenni, quali io sono, voglio
questo
dire.
Questo l'ho
capito! Cos'è il Brat Pack? Il Brat Pack è una definizione che viene data dalla stampa giornalistica negli anni 80 per definire quel gruppo di attori e quel genere di film che poi venivano interpretate da questo gruppo di attori, che era piuttosto elastico, e letteralmente significa banda di monelli. Facevo un po' il verso alla definizione che Lauren Bacall negli anni 60 diede al Rat Pack, no? Al gruppo di attori Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., eccetera, che recitavano. Il Brat Pack è sostanzialmente fatto da diversi attori, cioè è veramente una definizione molto elastica, perché dentro il Brat Pack ci sono Molly Ringwald, Andrew McCarthy, Michael Anthony Hall, c'è però Rob Lowe, c'è Tom Cruise per certi versi, Matthew Broderick, cioè veramente tanti attori. E sostanzialmente questi attori, il Brat Pack può riferirsi a quei 3-4 film da teenager che vengono poi a essere icona di quel periodo, degli anni 80 appunto. Tra i registi che hanno lavorato con il cosiddetto Brat Pack possiamo ricordare Coppola, Schumacher, Deutsch e Hughes, che è forse il regista clamoroso, insomma, quello che ha fatto, che ha definito proprio il Brat Pack. John Hughes è un regista che viene ricordato per quella che è la trilogia del Teen Icon, che sono 3 grandi film che penso chi ha 40 anni ha visto e amato degli anni 80, che sono 60 Candles, un compleanno
la cosa dei 40 anni, non la ripete troppe volte, che no, fa un po' male sentirla dire.
Male, non la... lascia, 60 Candles, Breakfast Club, che è Breakfast Club, e Una pazza giornata di vacanze, che sarebbe Ferris Bueller's Day Off. E poi, come sceneggiatore, lui è un grandissimo scrittore prima che regista, come sceneggiatore il film di cui volevo parlare, l'attrice di cui volevo parlare, che è Bella in Rosa, che ha segnato la mia come si dice, formazione sentimentale
sessuale, anche
no sessuale, no, poi ti dirò, insomma, dal mio punto di vista, esattamente, con Molly Ringwald, cotonatissima, con me le spalline. Comunque, sostanzialmente, un cinema fatto tutte commedie, però non stupide, e che riflettevano anche una certa dinamicità della società americana del periodo. Quindi,
ma sei sicuro?
Assolutamente sì, assolutamente sì, anche delle dinamiche di classe piuttosto importanti,
Scusa, ma cotonata tipo donna in carriera?
Cotonatissimo. Allora, lei quando ha fatto Belle in Rosa aveva 18 anni, quindi assolutamente in parte. Era assolutamente in parte, sembrava che ce n'aveva 50.
Era veramente molto
cotonata. Lei si cuciva i vestiti nel film, era un film.
C'è una domanda.
No, era una battuta.
Ah, vabbè, meglio.
Ma meglio ancora.
No, allora, un attimo
di silenzio. Facci la battuta che rideremo tutti.
Vabbè, ce la dirai dopo.
Se mi offendo, allora voglio dire nulla fare, non fare
tante scene.
La Giulia lancia, non so se nasconde la mano.
È una merdaccia.
Esattamente. Comunque Molly Ringwald, che ha il suo periodo d'oro in tre anni fondamentalmente, dall'84 all'86, con questi, con tre film clamorosi che sono appunto Sixteen Candles, che sono Breakfast Club e che è appunto Belle in Rosa, che forse il film che dal suo punto di vista la consacra e gli dà la copertina di Time, è una cosa veramente che possiamo vedere anche un pochino, cioè la differenza rispetto alle icone dei teenager successive, no? Miley Cyrus, Vanessa Hudgens, Lindsay Lohan, cioè molto diverso. I film di Hughes, quelli scritti e quelli diretti, riflettono anche una dinamica, come dicevo prima, sociale piuttosto complessa, molto più complessa rispetto agli scimmiottamenti che abbiamo fatto in Italia di quel tipo dei film. Cioè la dinamica che poi viene risolta sempre nel lieto fine della bella che si mette con della bella ma povera che si mette con il bello ma ricco, sia economicamente ma anche d'animo. E cioè fondamentalmente mi ha lasciato tantissima malinconia.
Mamma mia, che finalone
finale.
Scusate,
io sono emozionato.
Io preparavo questa rubrica e ero emozionato a ricordare.
Piangevi sopra i fogli.
Babbanelli, mi scusi.
Lei è un poeta.
Grazie.
Comunque carica tra sempre la Batantuono, perché merita,
sì, lo prenderemo. Comunque per chi non ricordasse Molly, l'abbiamo postata prima sulla nostra pagina Facebook, la trovate.
Tra l'altro è diventata una balena sempre rossa, però è bellissima.
È stato poetico fino a un minuto fa.
Certo, io di Abbatantuono c'ho soltanto una cosa che vi dedico a tutti voi.
Che siete attributi anticappati?
Sono queste.
Comunque,
direttore,
io direi di, noi sapevamo di questa rubrica del genere, quindi abbiamo scelto un brano in tema. Ci sono varie band che hanno assolutamente omaggiato questo genere in vari tempi, in vari motivi. Sono The Bangles, ci stanno, non lo so, i Spandau Ballet, ci stanno gli Eurythmics, ma soprattutto
le Bangles, tra l'altro, che dicevamo l'altra settimana che erano
tre frignette,
giusto? Sì.
Ma non erano quattro?
Io convinto.
Vabbè, una prima. Forse.
Una, scusate, perché la puntata scorsa? Esattamente la stessa cosa.
Vabbè, ma sono qui, che ci rotate.
Senza spoilerare sul brano che stiamo per sentire, un brano scritto e interpretato appositamente per questo film,
che è The Breakfast Club.
Esattamente, e che è stato il più grande successo degli anni 80 del gruppo che lo ha interpretato.
Allora, stiamo parlando di Don't You.
Sì,
bravo. E questi chi sono?
Che è un inno generazionale.
Mamma mia, sì,
abbiamo... Ma quanti Arcade Fire.
Questa
poi
noi la dedichiamo al Pampanelli, che ha fatto effettivamente la migliore rubrica del genere della
la
storia.
La migliore.
Complimenti.
Veramente. Fanne un'altra.
Più spallette della giacca per tutti.
Forget about me, but you won't come by.
Traumfabrik, Kapitel 2.
Per il centenario della nascita di Orson Welles, maestro Orson Welles, esce tra qualche giorno per Adelphi il libro A pranzo con Orson. Che non è, attenzione, non è Mork chiama Orson, no, risponde no, Orson, no, no, non scherziamo. A pranzo con Orson, per Adelphi, esce fra qualche giorno. Ce ne parla l'uomo più adatto a parlarci di questo argomento, che è Hans Delbrück.
Ti ringrazio veramente tanto.
E hai pochissimo tempo, sappi.
Sì, condenso tutto in pochi minuti.
Sì,
infuposo.
Ok. Il libro esce per la precisione il 23 aprile per Adelphi e celebra quest'anno non solo il secolo della nascita ma anche i 30 anni della morte, quindi doppio anniversario per Orson Welles. Il libro è un libro atipico, nel senso che è un libro di una discussione durata 2 anni circa tra Orson Welles e un suo grandissimo amico, tra l'altro regista e scrittore, Gary Yeglom. Questa, la cosa interessante del libro è che ciò che è riportato sul libro per l'appunto non è stato romanzato, perché in realtà è lo sbobinamento vero e proprio di discussioni fatte a pranzo dall'83 all'85 fino all'anno in cui è morto appunto Orson Welles. E ci racconta di un Orson Welles che ce l'ha a morte ormai in maniera definitiva con Hollywood e tutto lo star system. E il libro è divertentissimo perché è scoppiettante e contiene in sé tutto quello che era Orson Welles, tutto e il contrario di tutto. Vi faccio un breve elenco per iniziare di quello che ha detto di grandissimi registi e attori. Woody Allen.
Cioè, è scoppiettante per dire...
Perché li massacra tutto il sistema, massacra grandi attori, grandi registi, non tutti, per alcuni spende parole importanti, però li massacra in maniera intelligente e molto, molto caustica.
Quindi per dirla come piace a noi è...
Troppo frizzante!
Molto frizzante!
Beh, intelligente, però Woody Allen gli ha detto che era un mostro.
Gli ha detto, esattamente, ha detto, mi ripugna fisicamente, ecco. Quella combinazione unica di arroganza e insicurezza mi dà l'orticaria, fa il timido ma non lo è. Di Marlon Brando dice, sembra un salsiccione... Poi detto da insomma, dai.
Però su Woody Allen sono assolutamente d'accordo. Con
ma anche
Welles.
Su altri, guarda, dice di Brando una scarpa di carne. Di Laurence Olivier è un beota.
Cosa da ridire?
È un beota, è un beota sul serio. Di Chaplin dice, per molti aspetti profondamente cretino. Di Bogart dirà, un vigliacco e non sapeva picchiare. Un alto borghese che tentava, scusate, di fare il duro. Di Kazan ha la faccia che si merita. Di Hitchcock, pigro e megalomane, si addormentava mentre gli parlavi. E di Landis, pezzo di merda fatto e finito.
È una cioè, qualità!
Esatto. E quindi un libro denso in tutti i sensi.
Anzi,
che in qualche modo
dimmi. È importante, vorrei sapere se nel film Orson Welles parla di Pasolini e di Ed Wood, due registi che lui in realtà
allora io non l'ho letto tutto il libro, quindi magari nella parte che ho letto no, anche se si approfondisce il fatto, si mette in evidenza il fatto che Welles, proprio perché martoriato da Hollywood, che aveva, insomma, tutti saprete che ha fatto a pezzi molti suoi film grandiosi, tipo L'orgoglio degli Amberson, La signora di Shanghai. A un certo punto Welles, per girare i suoi film, non solo li gira girando per il mondo in cerca di soldi, ma anche facendo parte in film più o meno importanti, insomma. E quindi c'è l'elencazione dei film, dei grandi film a cui ha partecipato e delle ciofeche totali che ha fatto, tipo Comma 22, un film tremendo, e la ricotta di Pasolini, insomma, per dire. Quindi questa cosa viene toccata in questo modo. Però è un libro che, ripeto, è interessantissimo per la visione che lui ha da grande vecchio del cinema e della decadenza del cinema, così come la vede lui. E altre cose divertenti che dice contro Hollywood e contro l'attore regista, dice... l'opera è tutto e chi l'ha fatta quasi niente. Come a dire, il regista conta fino a un certo punto, conta il film, detto da uno che insomma debordava di fronte
alla telecamera. I registi che si amano, che puzzano di zolfo.
Però dice, non mi dà fastidio vedere l'artista nudo, ma detesto vederlo mentre si spoglia. Se vuoi farmi vedere l'uccello va benissimo, ma non fare lo strip, cioè roba così. È divertentissimo ciò che dice del trio Hoffman, De Niro e Pacino. Li definisce niente nani etnici e non li vorrebbe mai in un suo film. E poi insiste sulle persone basse dicendo, mostrando l'antipatia che aveva rispetto a questa categoria, dice: un dittatore alto non è mai esistito. fammi un nome se, se ne sei capace. Sono tutti al di sotto del normale. Sono i tappi che hanno manie di grandezza.
Ma invece tu chi cazzo
sei? E poi alla fine attacca gli Stati Uniti e dice: gli Stati Uniti non hanno mai perso un'opportunità, non solo durante l'amministrazione Reagan, ma in tutta la mia vita, per impedirsi di essere qualcosa di diverso dai nemici giurati degli arabi e ovviamente dei latinoamericani. E dirà male anche dell'Italia, dove ha passato parte della una parte consistente della sua vita, insomma, l'ultima parte della sua vita, dice: in Italia do fastidio perché non rispondo al cliché dell'americano. Gli italiani sono convinti che gli americani siano fessi e così, quando si accorgono che non sono fesso, dicono che non sono americano. Io sono americanissimo e dire che non sembro americano è scemo come dire che tutti gli italiani suonano la chitarra. Questo per dire che
applauso
che sia, credo,
virtuale.
Vi dico, vi consiglio di acquistare questo libro che, ripeto, esce il 23 per Adelphi, perché è un libro unico, perché insieme a, credo, la biografia di Bogdanovic, dico una stupidaggine, su Wells, sia uno dei pochi film che dei pochi libri che aggiunge qualcosa di molto interessante alla figura di Wells. E concludo dicendo che forse a Cannes sembrava che fosse possibile, ma forse non è così, presenteranno la versione finalmente completa di L'altro lato del vento, che è il film incompiuto, l'ultimo dei tanti incompiuti film di Orson Welles.
Posso dire che è stato il miglior intervento di Hans del Bruck da quando esiste questa trasmissione, da quando esiste,
no, da quando esiste Hans del Bruck, esatto. Esatto.
Veramente, è stato veramente bello,
veramente grazie.
Posso dire che in disaccordo, anzi in accordo e disaccordo con Orson Welles, in effetti, girando anche per Perugia, il turista americano sembra un po' fesso.
Certo,
abbiamo un discorso più ampio. Comunque, via, basta. Musica è sempre da un film di Moretti.
Grande
la
musica.
Messa è finita, grande musica, un film di diversi anni fa, un film bellissimo. Ci sentiamo Franco Battiato e Alice nella splendida canzone I treni di Tosere. Torniamo tra poco.
Nei villaggi di frontiera guardano passare i treni, le strade deserte di si ricorda di me, delle mie abitudini, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano nelle chiese abbandonate, si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me, come un incantesimo, e per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti treni per Tosere.
Nach der Musik, unser Korrespondent, der Professor.
E non mente la nostra vocalist dicendo che Nacht der Musik c'è un corrispondente professor. Ma prima però vorrei fare un saluto a una persona che ci manca moltissimo, che è Marco Della Torre.
E manca, a noi manca ai nostri ascoltatori.
E manca soprattutto al sistema
della bullizzazione.
No, della criminalità organizzata.
È vero,
esatto. Di San Martino.
No, lo salutiamo, no, purtroppo è impegnato, è tanto impegnato sul set di Ben Hur, ma speriamo che presto, e lo fanno lavorare anche il sabato, quindi non può essere con noi, speriamo che presto possa tornare. Quindi, ma
dopo, scusate,
ma chiedevo, dopo la foto da Paggetto ci aspettiamo una foto in tenuta, non so, Benuriana.
Sì, 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 speriamo di sì. Invece il professore è entrato ormai, ha preso questa abitudine di venirci a trovare, voi lo sapete che è imprevedibile il professore, perché a volte c'è, a volte non c'è, a volte telefona, a volte dice di essere un'altra persona. Questa sera qui con noi, professore, buonasera e ben trovato.
E complimenti, solita puntata piena di fregnacce, complimenti, solita puntata dove se si è detta una cosa intelligente sul cinema probabilmente è stata detta per sbaglio. Sono contento di trovarvi, finalmente settimana ricca di novità, ricca di novità cinematografiche, tante succose notizie, tante succose notizie cinematografiche, purtroppo anche molte notizie sciagurate, purtroppo anche tante notizie sciagurate cinematografiche. Se non basta questa presentazione per introdurre il concetto di cinema come specchio del vero, posso sempre citare l'eterna metafora del cinema come finestra sul mondo, del cinema come lente di ingrandimento surreale, via dicendo, con il breviario del piccolo critico, con in allegato il dizionario dei sinonimi e dei contrari del linguaggio cinema, utile a tutti quei disgraziati che non so perché vogliono fare i critici cinematografici e che non sanno come sostituire la parola film nei loro articoletti, ora che la pellicola è andata in pensione. Sappiate che si può continuare ad usarla lo stesso, insieme al più nobile opera cinematografica, al più neutrale lungometraggio, al canonico ma generico spettacolo, allo specifico proiezione e, perché no, all'errato cinema. Ieri uno studente mi ha detto: ho visto un bel cinema, e io ho risposto: beh, non era il post-mod. Da oggi, per un po' di settimane, darò un paio di suggerimenti ai giovani critici, anche se ne ho già dato una, cioè come sostituire con i sinonimi il termine film. Dovrei darne solo un altro, ma essendo per natura un generoso, offro da altri due suggerimenti. Innanzitutto, chiediti se hai le qualità per essere un buon critico. Da bambino non avevi nessun amico, ma raccontavi di fantastiche avventure fatte con la tua gang sul diario? Ti piace essere disprezzato per le tue brillanti opinioni? Il buio della sala ti ispira a muovere la mano per prendere appunti? Ti gratifica l'idea di passare la vita a scrivere profonde analisi di film fatti per quindicenni analfabeti? Se hai risposto sì a tutte queste domande, il mestiere del critico è la giusta punizione alla tua magra vita. Suggerimento numero 2. Come recensire un film che non hai visto, o peggio, che hai visto ma non sai che cosa dire. Copia la trama del press book e le note di regia. Ormai i registi pensano loro stessi a criticare il film e non dirai niente di interessante, ma perlomeno non ti farai nemici. Scrivi malignità a caso a base di gossip sul cast e compagni di cast. Terza opzione, parla di te stesso, che non è mai una cosa da niente. Ok, svolto il compitino da Mad Prof, passiamo alle notizie della settimana. Partiamo da una notizia seriale. Già la scorsa settimana avevo aperto con la scuola Diaz. Diaz, il poliziotto del G8, scrive su Facebook: lo rifarei mille e mille volte. Il gendarme sottovaluta l'enorme produzione di Molotov che occorrerebbe per giustificare tutte queste irruzioni. Sempre sul profilo di Fabio Tortosa, poliziotto di 42 anni, scrive: quello che volevamo era contrapporci con forza, con giovane vigoria, con entusiasmo cameratesco a chi aveva impunemente dichiarato guerra all'Italia. Eravamo torturatori con le palle. Peccato che avessero dimenticato il cervello. Alleggeriamo e parliamo di sport. A Marcord dell'allenatore dell'Inter, cioè, Roberto
Mancini.
Io
questa non l'avevo letta. Ha detto veramente: eravamo torturatori. Io mi ero fermato.
Purtroppo sì.
Eravamo torturatori con le palle.
Il professore può fare ben poco.
L'ho notato anch'io. Una contraddizione.
È una cosa sì.
Totalmente.
Comunque il professore può fare ben poco quando ci sono elementi della realtà che lo superano.
La comicità
rispetto a ragazzini poco più che adolescenti. Non dimentichiamo per questo passaggio.
Vogliamo alleggerire e parliamo di sport? A Marcord dell'allenatore dell'Inter, Roberto Mancini: quando ha vinto la Premier col Manchester City, dopo la partita decisiva è entrato Liam Gallagher degli Oasis e mi ha baciato in bocca. Tace però su quello che gli ha fatto l'altro fratello altrove, Noel Gallagher. Notizia di spettacolo: blackout elettrico alle reti Mediaset per ben 15 minuti l'altra sera. Non ci sarà storia quest'anno alla premiazione dei Telegatti sulla migliore serata televisiva italiana. Finalmente un po' di notizie di cinema. Niente selfie sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La kermesse francese scende in campo contro l'inflazionatissimo selfie. Con lo smartphone, una mania che ormai ha contagiato anche le celebrity e che Thierry Freyman, direttore artistico della 68esima mostra, ha dimostrato di detestare apertamente, definendola grottesca e ridicola. Se vedesse la foto che si sono fatti i tre, Moretti, Garrone e Sorrentino, probabilmente preferirebbe il selfie.
Però ricordiamo un altro selfie drammatico, vagamente cinematografico, quello di Paolo Ruffini con Sofia Loren, imbarazzante, l'anno
terribile
scorso.
Anche quello, adesso usciamo un attimo dall'ambito cinematografico, Gasparri e la Mussolini davanti al bronzo degli
Acci, lì veramente è un'altra lega.
Prego. Grande orgoglio del cinema italiano quando ha saputo che ben tre film erano stati presi nella sezione ufficiale del concorso del Festival di Cannes. Una presenza da record, poi sono usciti i titoli e i nomi dei registi e sono tornati alla solita situazione di imbarazzo internazionale. Comunicato congiunto dei tre registi, appunto, Garrone, Moretti e Sorrentino. Siamo molto orgogliosi di rappresentare l'Italia al Festival di Cannes con i nostri film, ma il mio è il migliore dei tre. La regista tedesca Marguerite von Trotta riceve a Palermo la cittadinanza onoraria. La cerimonia prevede la consegna delle chiavi dell'aula consiliare del Palazzo di Città, una pacca sulle spalle e l'invito a pulire tutto per bene. È ufficiale, il team e il cast di Hunger Game farà un film tratto dall'Odissea. Finalmente associare la parola Troia a Jennifer Lawrence non sarà più sconveniente.
Il professore!
Questa molto bella.
Guerra di spionaggio tra i cinema perugini. Funzionari sotto copertura dello Zenith sono stati visti al postmodernismo mentre sbirciavano un film. E da ultimo... Incurante della feroce guerra civile scatenatesi in città tra i due maggiori poli cinematografici del centro, qualcuno continua a collaborare con entrambi. Pampanelli, tu ci scherzi troppo con la vita.
E non solo Pampanelli, lei non lo sa, professore. Grazie infinite a questo punto.
Siamo due persone che siamo veramente altro che Snowden.
Noi siamo le troie.
Gratuite, però.
Ma io l'ho detto, troia e felice di esserlo.
Comunque, io prego. Direi che come sempre mi trovo, guarda, vedi quanto a volte lo spionaggio non basterebbe per riuscire a sincronizzarmi così con il professore.
Quello è già stato problematico.
È problematico e quindi ci chiappiamo. Nel senso che io volevo tirare in ballo la fanta politica e tu con queste ultime notizie assolutamente sei entrato in tema, perché vabbè, volevo cogliere l'occasione del film di cui abbiamo parlato prima, dedicato alla storia di Snowden, al fatto che comunque, essendo anche stato ospite virtuale qui a Perugia, insomma, era una cosa molto attuale. Ho detto, quale migliore occasione di tirare un po' in ballo questo genere e ricoinvolgere tutto il Bartram Fabric, che se no mi fa fare dei monologhi e io mi sono stufato.
Monologi.
Soprattutto Lupus, che dovrebbe essere esperto, perché in effetti pochissimi
io già
anni
ho fatto
dopo...
pochi sample stasera, non, dopo perdo la concentrazione.
Tu concentrati lì, io tu no, vediamo no, vai, se vai. Cogli. No, perché dicevo effettivamente pochissimi anni dopo la nascita del cinema in senso lato, nasceva la fantascienza.
Cioè, tu dici che io più o meno ho quell'età là, quindi siamo... siamo
1902, sì. No, parlavo di Méliès, che è stato uno dei pionieri e sicuramente era una delle sue passioni, quella della fantascienza. Da qui il passo per arrivare alla fantapolitica è stato, diciamo, breve. Infatti, prendendola quella letteratura fantascientifica già del 1500, si trovano parecchi legami con il cinema che poi si sviluppò dopo. Giusto per citarvi qualche cinema, qualche titolo, mi riferisco per esempio a Utopia.
Bella cinema, però.
Cinema di Thomas More, La città del sole di Campanella, Nova Atlantis di Bacone. Insomma, ci sono alcune opere che poi ovviamente sono state negli anni e nei secoli a questo punto successivi riprese assolutamente dal cinema e da chi l'ha fatto. Nel cinema, e qui secondo me il professore può darmi manforte, forse prevalse più l'antiutopia che l'utopia rispetto a quelle opere.
Non posso darti manforte, ma cito una cosa. In un libro su un'utopia, vale a dire La Repubblica di Platone, c'è il primo esempio cinematografico in assoluto, vale a dire Il mito della caverna.
Assolutamente vero, infatti. Io guarda, stavo facendo proprio un...
C'è la Repubblica sognata da,
sì,
Platone,
sì, sì,
e
sì,
c'è Il mito della caverna.
Comunque, arrivando un pochino a più vicini a quelle che sono le epoche del cinema che conosciamo, sicuramente Metropolis 1926. Fritz Lang, tra l'altro, ne abbiamo parlato non tanto tempo fa perché è stato restaurato
da poco,
quindi riuscirà, è uno di quei esempi in cui proprio il cinema sposa, no, quel genere appunto fantapolitico. In realtà questo è tratto da un romanzo della moglie, tra l'altro, di Lang, ovvero Thea Von Arnim.
Un grande libro,
sì, dove tra l'altro vengono fuori anche degli elementi che poi sono altrettanto preziosi. Un elemento, ad esempio, è questa figura femminile robotica.
Certo. Maria, la versione Maria. Robotica di Maria.
Infatti, e è facile poi trovare dei collegamenti con altri robot più, diciamo, contemporanei.
Recenti.
3PO, come si
chiama? C-3PO, C-3PO di Guerre Stellari le assomiglia molto, è stato chiaramente ispirato.
E comunque già ci aveva pensato Méliès prima, infatti c'erano anche in alcune sue opere dei robot di questo tipo. E poi cito il robot Robby del Pianeta
Forbidden
Proibito.
Planet, fantastico, infatti, un po' più tozzetto.
Faccio un piccolo riferimento, però non mi piace farlo, ma lo critico perché era un robot femminile molto sessista. In
Mazinga, tu lo sappiamo, odi.
No.
Odi le battute sessiste.
No, aspetta, in Mazinga Z, la robot donna era Afrodite A,
che lanciava le tette,
che sparava le tette, ma che purtroppo era assolutamente inutile.
Secondo me era molto femminista.
Era inutile dal punto di vista strategico, perché il povero grande Mazinga, o Mazinga Zeta, si trovava sempre ad intervenire perché lei arrivava prima. Sparava le tette, inutili, perché non distruggeva mai.
Finiva le tette,
finiva. Quello, diventava quello vittima, però, della situazione. Cioè, quindi magari si doveva. Uno, intervenire a liberare lei. Due, uccidere il mostro di turno.
È rimasto segnato.
Mamma mia, che
guarda
che infanzia. Che livore.
Era disegnata con una chiara matrice sessista.
Infatti tu ti dicevo, tu sei Mazinga.
Però lì c'era, perché lui era il protagonista principale, chiaro, anche i mini dischi andavano lì, buttavano giù i mini dischi, tutti morti, eccetera. Sì, però lanciava, invece le femministe che lanciavano il reggiseno, le lanciava direttamente le tette. Cioè, saltava un passaggio intermedio. Vai, prego.
Ultimo robot che voglio citare, da Ultimatum alla Terra, c'era Gort. Poi, ancora più avanti, da un soggetto di Wells, Williams Cameron Menzies, come si pronuncia questo?
Facciamo...
Siamo preparato.
Menzies,
beh, infatti è vero, ci abbiamo l'esperto. Girò nel 2000 dubbio. Guerra e Pace, che è assolutamente un altro esempio dove si racconta la fine della civiltà dopo una guerra totale. Di cose, diciamo, simili se ne trovano una marea. Io ne cito qualcuna un po', diciamo, anche andando un excursus temporale. Una ventina d'anni dopo, 56, nel 2000 non sorge il sole. Questo è tratto dal romanzo di George Orwell, ovvero da 1984, è assolutamente...
Brutto quel romanzo, eh?
Sì, però diciamo che...
Pessimo.
Il romanzo, dici, pensavo al film.
Non dimentichiamo mai di dire di che anno è quel romanzo.
Dell'85.
Magari.
Vai avanti così, tranquillo, senza girare.
Diccelo.
1960 e qualcosa.
60 e spicci.
Sì, siamo esatto, lì. Siamo sì.
Vabbè, più o meno 60. Che lo sapevi, volevo farlo dire così, invece niente.
Siamo lì.
È la mia birra, ma bevi la pure.
Questi topoi li ritroviamo anche in film come L'uomo che fuggì dal futuro, 1971. Amico George Lucas, non siete amici?
Con la bocca piena, confermo.
E i giorni della Fenice.
Ma non è l'uomo che visse nel futuro? Dico una stupidaggine.
THX, quello è l'uomo che visse nel futuro. È il.
Dobbiamo ora controlliamo.
L'uomo che fuggì dal futuro, l'uomo che visse. Controlliamo.
Sì.
THX. Da qui poi è nato il sistema audio THX. E hanno dato il nome per questa cosa.
Poi sempre Truffaut, come non citare Fahrenheit 451.
Meraviglioso film, meraviglioso libro.
Infatti, che tra l'altro arriva molto vicino a quello di cui abbiamo parlato prima, ovvero al nostro Citizen 4, perché si parla lì di controllo, un po' come 1984 il resto, no? Di controllo.
Diventato tristemente reale.
E infatti, quello che magari può fare la televisione, eccetera, eccetera, per controllare i popoli. Poi gli anni della Guerra Fredda, che ve lo dico a fare, hanno aperto assolutamente un altro mondo in quel quel filone della fantapolitica cinematografica, e qui insomma ce ne sarebbero da citare un miliardo, ma visto che il tempo è poco vi dico andateveli a riguardare, perché sicuramente trovate veramente di tutto.
Tutti è un miliardo, riguardate.
Tutti è un miliardo.
Dai, muoviti.
Una cosa che magari sicuramente, se volete iniziare, non siete molto esperti, potreste andarvi a vedere Il Dottor Stranamore del 63, un film che a noi piace perché ci piace proprio lui, il nostro, uno dei nostri registi preferiti, che ha trattato il tema anche con un sacco di humor, nonostante
c'è un
sia...
Peter Sellers, tre volte Peter Sellers.
Bravo, bravo.
Ci piace
bravo,
anche
bravo.
Il grandissimo attore.
E l'attore accanto all'attore.
Tre volte vero, accanto vero, all'attore, vero, fa tre volte.
E uno che cito finale, giusto per anche fare l'omaggio a Lupus, visto che noi amiamo gli omaggi, è ovviamente War Game, che immagino che tu da informatico all'epoca quanti anni
82,
avevi?
82
all'epoca fa il culo. All'epoca avevo non 20 so, anni. 7 8 anni.
20 anni.
Però, però 20 anni. Anni. Attenzione, perché il primo computer me l'hanno regalato a 9 anni.
Vedi,
poteva... eravamo lì.
Cos'era Commodore?
Commodore VIC 20.
Ma non solo te, io penso che intere generazioni di persone siano state, diciamo, un pochino instradate da quel film verso tutto il mondo misterioso dell'informatica. Che ad oggi è assolutamente attuale,
ignorando tra l'altro lo stretching che faceva la sua compagna di viaggio, insomma facevano dello stretching interessante, ma no, siete tutti andati verso War Games, verso la,
non l'ho capito questo,
l'aspetto.
Non me lo ricordo.
Riguardatevi
comunque, ma ciancio alle bande. Infatti, musica in HD poi si ricollega sempre anche alla musica. Io tiro in ballo un film del 1970 che descrive i preparativi dell'attuazione dell'attacco a Pearl Harbor. Film.
Sono entrato in paranoia.
Sì, bravo, dell'americano Richard Fleischer, che si intitola Tora Tora Tora,
che è dedicato a una ragazza perugina particolarmente in gamba, diciamo.
Film non diciamo a sottovalutare, perché per esempio vinse un Oscar nel 71 per i migliori effetti speciali,
vergognoni,
e 4 nomination per altre cose, ma soprattutto da non quante abbiamo? Sì, possiamo partire. Da non sottovalutare, perché Tora 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 è anche il titolo di un brano dei Depeche Mode, un brano forse tra i meno conosciuti, anche perché era in Speak and Spell 81, primo album di Depeche Mode, e che proprio è dedicato in parte a
81, 34
sì, la stessa situazione. Quindi per Harbour lì è una metafora tra quello che può essere il rapporto tra un uomo e una donna, e andatevela a riscoprire. Come fate? Alzate il volume e ve la facciamo sentire noi. Tora Tora Tora, vai!
92 minuti di applausi.
Sapevo che funzionavano, non così tanto.
Wieder Bartraumfabrik
e parte il silenzio, lo studio tace come al solito perché è il momento, sentite la suspense.
Doveva tacere, scusa.
Infatti doveva tacere, lo so. È il momento della...
Impazziti.
Feedback della agenda cittadina di Hans Delbrook.
Non sentirti partiamo... sotto pressione.
No.
Assolutamente no.
Stavolta non partiamo da un cinema, ma partiamo dal Festival Internazionale del Giornalismo per dire che alla Sala dei Notari, sabato 18 alle 22.30, avremo appunto Citizen 4 di Laura
Grande. Laura Grande.
Ecco, vabbè,
sabato poi to us.
Laura domani,
poi domani.
Domani,
sabato. No, in maniera un po' più sofisticata. E comunque ribadiamo che è un clamoroso documentario e sempre per il Festival Internazionale del Giornalismo all'interno del Perso Film Festival e c'è appunto in programmazione sempre domani credo, anche se non ce l'ho scritto sull'agenda, ma credo di sì, la seconda parte del capolavoro di Oppenheimer, sempre documentario, sempre di documentari stiamo parlando, The Look of Silence,
due documentari
delicatissimi.
E c'è, anche Oppenheimer in videoconferenza.
In videoconferenza
come ci diceva prima...
abbiamo anche Oppenheimer, che non è da poco.
Ammigoglio.
E poi abbiamo non più il caso Mattei, come ci diceva Marco, ma Le mani sulla città di Francesco Rosi. Non cambia molto, due film assolutamente da vedere, quindi eccezionali.
Un applauso per virtuale per Francesco
Rosi. Forse
cambia
Rossi. Un omaggio. Le mani sulla città, versione restaurata, ora gira.
Sì, un applauso.
Ok. Passiamo al cinema Méliès, fino a mercoledì 22 ore 21.30 abbiamo The Fighters, vincitore di 3 premi alla Kenzen del Risateur di Cannes 2014.
Megoglioni, anche qua.
Ci sono diverse varianti.
È un film che è una commissione di generi, film molto acclamato, quindi sicuramente da vedere. Fino a mercoledì 22 ore 18.30 invece abbiamo Home, a casa della DreamWorks, per la rassegna Enfant de Marie.
Ah sì?
Al postmodernissimo, nuove uscite fino a mercoledì 22, Figlio di nessuno, di cui abbiamo parlato anche qui molto bene, Mia
è
madre...
o non è una bomba?
Credo di sì.
Sì, sì.
E poi io. Abbiamo l'altra bomba che è Mia madre, Nanni Moretti. E
ci
anche
sono rimasto
qui,
male proprio.
Dal 19 aprile, Citizen 4. Lunedì 20 aprile, evento alle 19.30 per la Sagra del Cinema, che presenta il secondo appuntamento della rassegna Storie di Vita, il cinema da degustare, aperitivo napoletano con degustazione vini, seguito da proiezione di Pasqualino Sette Bellezze, ovvero Giancarlo Giannini, diretto da Lina Wertmüller.
Bellissimo film.
Bellissimo film.
Lo sapevo, guarda.
No, è bello.
Martedì 21 aprile, ore 21.30, salvo buon fine, bisognerebbe anche occupare le banche. Performance teatrale di Lorenzo Bartoli.
Mi sembri molto sicuro. Hai controllato?
Sì. Al Sant'Angelo, fino a mercoledì 22, se Dio vuole, questo esordio di Falcone.
Oh, sì, per favore.
Opera prima molto applaudita. Allo Zenith fino a mercoledì 22, incredibilmente anche qui Mia madre di Nanni Moretti. E solo lunedì 20 aprile, ore 19:21:30, La scuola d'estate di Jacopo Quadri, documentario presentato fuori concorso allo scorso Festival di Torino.
Però Quadri lo centurione molto
rudemente. Dai, è distribuito da Luce Cinecittà.
Sarà un evento.
Racconta la scuola Centro Teatrale Santa Cristina, aperta 12 anni fa in Umbria da Luca Ronconi, maestro della scena contemporanea appena scomparso.
Coraggio!
Uno spazio dove accogliere giovani attori e attrici dica.
E c'è l'allieva davvero di Luca Ronconi. Ospiteremo l'allieva di Luca Ronconi e ci sarà.
Ah sì, che si chiama
Incontinenza delle Tane.
No.
Ok, mi fermo. Ci sarà un piccolo evento.
Dai, sto scherzando, chiedo.
Mamma mia.
Era perché stavo nel loop con lui. Dicelo.
No, finito,
alzo le mani.
Avevo finito.
Ecco. Ma come si chiama l'allieva?
Non me lo ricordo. Per questo la tiravo all'aver finito, facendo l'offeso perché non ricordo.
Il cognome è falso. In realtà si chiama Incontinenzia. Al multisala, le nuove uscite abbiamo Black Sea senza neanche una R, di Kevin McDonald senza neanche una R, e Jude Law senza neanche.
Diciamo che però abbiamo già visto Caccia Ottobre Rosso. Basta.
Sei già uscito?
Comunque lui, dico.
No, dico è coraggioso. Sarà alto di fare. Il vento.
Tra i già usciti, vabbè, e poi non ce la faccio più, Human Droid.
Bravo.
Quest'ultimo lupo che non continua a essere in multisala, non va più via.
Diciamo una
forse
cosa.
Che è l'ultimo lupo, se no.
Esatto, diciamo una cosa alle multisale circa l'ultimo lupo.
Ma non statelo via!
pensavo una cagata pazzesca, scusa.
No,
l'abbiamo visto.
Ho avuto questa sensazione.
Carica Batantuono.
Però portatelo via, lo diciamo a Kenneth Branagh, perché Branagh, come dice Smith, perché ancora resiste in qualche sala e ancora sta, è un mese
ma
mezzo.
Molto meglio Kenneth Branagh di Jean-Jacques Annaud, ma molto meglio.
Vabbè, sono punti di vista. Comunque ragazzi, tanto per cambiare abbiamo sforato, ringraziamo il nostro amico Hans Delbrück.
Beh, non sembra che tu mi abbia ringraziato, però
ma io ti ringrazio, mio modo ti sprono, è come
ad andare. È come quando io bestemmio.
Esatto, sta per sparare Dio.
Da un logopedista, questa è la verità.
Comunque ragazzi, come sempre non ci resta che salutarvi e ricordarvi che il programma è stato ideato da Laszlo Kovacs o Kovacs, che ci saluta, ciao, anzi lo salutiamo noi, è scritto da Lucus Yonderboy, Simone Smitter, director e Hans Delbrück. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista tonica Marter Sciamoni, grazie agli ospiti Andrea Fioravanti, Daniele Pampanelli, Valentina Scarponi, grazie per averci sopportato, tornaci a trovare, ovviamente al professore. Finalmente venerdì, noi andiamo in un hotel di Hong Kong a raccontare ai giornalisti un'inquietante storia di invasione della privacy da parte dei governi di mezzo mondo. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Non ti preoccupare.
E i cattivi non sono cattivi, davvero. E i nemici non sono nemici, davvero.
E perché?